queste domeniche, di avere una forte relazione con Dio, perché da quella relazione dipende tutto quello che noi possiamo ottenere dalle promesse che ci sono state fatte. Ma prima di addentrarmi nel messaggio voglio chiedere se ci sono persone che siete qui in un luogo di questo tipo per la prima volta, non tanto in una chiesa così, ma in una riunione di questo tipo. Se ci sono persone che siete qui per la prima volta, che vi hanno invitato, che vi hanno forzato con i colpi di fucile a venire, eccetera, se sei qui ti vogliamo dare un benvenuto e un applauso di incoraggiamento. Se non c'è, sì, l'applauso ci sono, se ci sono. Non siate subito. Se ci sei, alza la mano. Ecco, allora Dio ti benedica, benvenuto. Siete partiti in fede voi. Alleluia. E prendiamo insieme 2 Corinzi 3, 18. Dio ci vuole fare salire a un nuovo livello, vuole portarci da una mente carnale a una mente spirituale. La mente carnale è una mente che chiede a Dio di fare delle cose. La mente spirituale è quella che chiede a Dio: cosa vuoi che io faccia? Perché so che mentre io sto facendo la tua volontà, tu ti preoccupi di me. Sì? La mente carnale dice a Dio: tu devi fare questo, tu devi fare quell'altro, e lo devi fare nei tempi in cui io ho stabilito, perché tu sei Dio, sei paragonabile al genio della lampada. Io ho avuto la grazia o la fortuna di trovare questa lampada nella parola di Dio, e quindi ogni volta che l'astrofino, esce il genio che deve fare ciò che io gli chiedo. Mentre la mente spirituale dice: Signore, cosa vuoi che io faccia? Perché so che mentre io faccio e applico la tua volontà nella mia vita, per certo le tue promesse mi pioveranno senza che io neanche me ne accorgo. Perché? Perché la mente spirituale sa che Gesù stesso ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi piomberanno addosso senza che voi ve ne accorgete. Sostanzialmente è questo quello che ha detto. E tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Significa che dove ti trovi, tu vedi a un certo punto, ma che è una promessa di Dio, ma come si è materializzata? Io in realtà stavo facendo un'altra cosa, è sopraggiunta lì dove ero. Quindi la mente spirituale sa questo e quindi dice: Signore, io mi preoccupo ogni giorno di fare la tua volontà, tanto so che tutto quello che mi occorre tu me lo hai già dato in Cristo Gesù e mi arriverà quando mi servirà. Oh pastore, io volevo avere invece un messaggio dove mi dicevi. La mente spirituale dice: Signore, io mi preoccupo di essere allineato con quello che tu dici, e mentre io sono allineato, tutto ciò che tu mi hai promesso mi piomberà di sopra, mi pioverà addosso, mi cadrà sopra. Amen. Se ogni tanto volete dire degli amen più forti, saltare sulla sedia, gioire, dico fatelo, non vi sentite obbligati a stare fermi. Siamo in un luogo di culto, ma non necessariamente dobbiamo rimanere in silenzio così. Possiamo fare anche a volte un forte alleluia! Alleluia! Perché siamo liberi in Cristo, quindi possiamo essere liberi anche di gridare. Bravo pastore, così siamo liberi anche di stare in silenzio, così siamo liberi. 2 Corinzi 3,18, l'hai già preso? Allora, il centro del messaggio che io voglio darvi, ve lo dico subito, è trasformazione nel cuore. Dobbiamo essere trasformati nel cuore. C'è un lavoro che Dio fa nelle nostre vite ed è assolutamente una prerogativa di Dio. Quando il figlio prodigo lasciò la casa del padre, era prerogativa del padre perdonarlo e riaccoglierlo nella casa. Il figlio non poteva ritornare e decidere di riprendersi l'eredità e quindi anche l'identità di figlio, di come eredità e identità. Non poteva scegliere da se stesso. Infatti lui cosa, se pensiamo alla parabola, lui cosa disse? Io ritornerò e il mio desiderio è essere semplicemente come uno dei lavoratori salariati, cioè come uno dei servi che venivano stipendiati. Questo è quello che io desidero. Cosa fece il padre? Ed è prerogativa di Dio. Lo perdonò e lo ristabilì nella sua identità di figlio e gli ridiede tutta l'eredità. Questa è una prerogativa di Dio, una cosa che Dio fa. Dico, me è una cosa che Dio fa. Nella nostra vita, quando abbiamo conosciuto Cristo Gesù, Dio istantaneamente, attraverso il sacrificio di Gesù e attraverso il nostro credere, la nostra fede, ha ristabilito nella nostra vita questo. Amen? Ma ci sono ancora dei cambiamenti che devono avvenire e lì è prerogativa nostra. In altre parole, io non posso sostituirmi a quello che Dio deve fare, ma non posso neanche dire a Dio di fare quello che io devo fare. Seconda Corinzi 3:18 cosa dice? E noi tutti, consentendo a Dio di permetterci di farci contemplare, no, dice noi tutti contemplando. Ora, l'azione che voi vedete qui dello Spirito del Signore, l'azione di trasformazione e l'azione di cambiamento, è prerogativa di Dio, dello Spirito del Signore. Ma la collaborazione che Dio ci chiede è dove è scritto noi tutti contemplando. In altre parole, l'azione del contemplare è prerogativa di ogni credente. Dio mette la sua parte ed è la parte che l'uomo non può in nessun modo fare, non può in nessun modo recuperare, che è quello di ritornare a essere figlio come Adamo lo era prima della caduta. Attraverso Gesù noi ritorniamo a essere figli, ma la collaborazione che Dio ci chiede è quella di contemplare, in questo caso, di come contemplare. Romani 12, versi 1 e 2 dice: non vi conformate a questo mondo. E poi ci dà anche come. Quindi non vi conformate a questo mondo, cosa vuol dire? Che questo mondo, lo spirito di questo mondo, la mentalità di questo mondo cambia, ha una sua logica. L'altro giorno in macchina riflettevamo con mia madre che c'è una legge che dice ci sono leggi che indicano il comune senso del pudore. E io dicevo, ma questo comune senso del pudore, in quale scala è stabilito, visto che è comune senso del pudore? Se andiamo a guardare quello che avveniva 100 anni fa, il comune senso del pudore era uno. Oggi il comune senso del pudore è un altro. Sì? Quindi questo vuol dire che lo spirito di questo mondo, l'opinione di questo mondo cambia in base alle mode, in base alle mentalità, in base a il politically correct, si dice, cioè il politicamente corretto, quello che tutti pensano, no? 30 anni fa eri libero di poter dire, faccio un esempio, che il divorzio non è una cosa che Dio prevede, quindi vuol dire che c'è una soluzione a quello, non vuol dire che Dio è cattivo e pretende che tu stai per sempre con una persona, ti sta dicendo che c'è una soluzione per ogni problema. Oggi se lo dici quasi ti prendono per pazzo, o se dovessi dire che è sbagliato dire costringere un bambino a una certa età a scegliere se è maschio o femmina, perché può farlo, 30 anni fa ti dicevano che è così, cioè non è sbagliato, bisogna dire che il maschio è maschio e la femmina è la femmina. Oggi già diventa relativo, quindi lo spirito di questo mondo tende a darti una linea a cui spesso tutti quanti cerchiamo di conformarci. Però Paolo ci dice: non vi conformate allo spirito di questo mondo, cioè non cadete nella tentazione di pensarla come la pensano tutti, ma, ci dà una soluzione, siate trasformati. Dico a me, trasformati. La parola trasformati qui è metamorfo, che vi do una definizione: è cambiamento progressivo fino al raggiungimento di una forma finale. Quindi si parte da una forma ed è un cambiamento progressivo e continuo. Dico a me, progressivo e continuo. non è istantaneo, non è immediato, è progressivo, è continuo da una forma a una forma finale. E la forma finale che la Bibbia ci indica è il raggiungimento della statura di Cristo. Cioè, la persona che è accanto a te, tu stesso, io, siamo in trasformazione verso il raggiungere la statura di Cristo. Tocca alla persona che è accanto e gli dici: stiamo trasformandoci fino ad arrivare a Cristo. E il raggiungimento della statura di Cristo è il raggiungere la mente di Cristo. Prima Corinzi 2,16 dice: infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, or noi abbiamo o abbiamo accesso la mente o mentalità di Cristo. Or noi abbiamo la mentalità di Cristo. Quindi la nostra trasformazione avviene acquisendo la mentalità di Cristo progressivamente fino ad arrivare alla stessa statura di Cristo. Puoi dire amen? Perché vi dico questo? Perché finché noi non entriamo nel ragionare che dobbiamo amare come Cristo ama, agire come Cristo agiva, parlare come Gesù parlava, non entriamo nell'ottica dell'idea che dobbiamo cambiare fino ad arrivare a quel livello di là, fino ad arrivare a quel momento in cui diciamo: Signore, non più quello che io penso, ma quello che tu pensi. Signore, non voglio dire le mie parole, non voglio pregare le mie parole, ma voglio pregare come avrebbe fatto Gesù in questo momento. Perché? Perché io mi sto trasformando e cambio il mio modo di essere conformato al mondo quando comincio ad acquisire la mentalità di Cristo. Puoi dire amen? Ora, da dove parte questo cambiamento? Dio fa la sua parte, ma noi dobbiamo essere collaboratori. Ognuno dica collaboratori. C'è una parte che io devo mettere, necessariamente. Dio mette la sua, ma io devo mettere la mia. E la mia è permettere al mio cuore di essere trasformato, di come è trasformato. Prendi Proverbi 4, 23. Quanti vogliono vivere una vita piena secondo lo stile di vita che Dio ha stabilito? In Proverbi 4,23 c'è scritto: custodisci il tuo cuore perché da esso procedono le sorgenti della vita. Tutto quello che riguarda la vita spirituale, il tipo di vita che Dio ha preparato per noi, procede da un cuore che è stato ben custodito. E ben custodito non vuol dire solo conservato, perché quando tu lo custodisci da ogni attacco che può arrivare al cuore, ma lo custodisci anche fornendogli un buon cibo spirituale, fornendogli dei buoni pensieri, fornendogli una buona mentalità. Amen? Io desidero custodire il mio cuore, perché so che tutto quello che riguarda la vita di Dio scaturirà fuori dal mio cuore. E non posso chiedere a Dio di fare di più di quello che ha già fatto, perché il mio cuore è stato completamente rinnovato in Cristo Gesù. Ma è compito mio custodirlo, perché da questo cuore possa venire fuori il tipo di vita di Dio. Puoi dire amen? Ora, com'è possibile che ci siano persone che vengono in chiesa da tanti anni e ancora magari vivono nello stesso peccato, nello stesso legame, negli stessi pensieri, nelle stesse defiance? Com'è possibile, se Dio ha già fatto tutto? È possibile, perché Dio ha già fatto tutto, ma noi dobbiamo mettere la nostra parte. Amen. E quando non mettiamo la nostra parte, quello che arriva è che noi pensiamo che Dio fa tutto nella nostra vita e noi non dobbiamo fare assolutamente niente. Stiamo lì fermi, qualsiasi cosa che avviene, Dio ha già fatto tutto, io non devo fare niente. Attenzione, che questa mentalità è una mentalità molto pericolosa. Perché se anche è vero che non è per opere che noi guadagniamo la salvezza, dico me, non è per opere. Io non potevo fare nulla, non posso fare nulla per ottenere salvezza. È il dono che Dio ha fatto nella mia vita. È anche vero che se la mia vita in sé non ha opere che testimoniano la trasformazione e il cambiamento che io ho acquisito nella mia vita, vuol dire che la fede che io ho messo nel sacrificio di Gesù è inutile, non sta producendo nessun frutto. Amen. In altre parole, è come se io dicessi: Signore, tu hai fatto tutto, io non faccio più niente, quindi non mi pongo neanche il problema di fare qualcosa nella mia vita che sia di santo, qualcosa nella mia vita che sia di spirituale, perché tanto tu hai fatto tutto, quindi io vivo la mia vita, grazie e arrivederci. Però poi, quando non ci sono trasformazioni nella nostra vita, io vedo che sono sempre nelle stesse cose, devo pormi una domanda e devo dirmi: forse il Signore ha fatto tutto nella mia vita, ma in qualche modo io devo rispondere a questo amore e devo capire come posso rispondere. Puoi dire amen? Vi ho costretti a dire amen, perché sennò non l'avrebbe detto nessuno. Amen. La cosa miracolosa che è avvenuta quando abbiamo conosciuto Cristo è stato che abbiamo compreso di essere figli, ma questa comprensione ha bisogno di essere sostenuta ogni giorno attraverso una rivelazione fresca. Non un momento, non in un culto, non durante un summer camp, non durante un evento. Lì può esserci una scintilla, lì può esserci un click che capita nella tua vita e che ti consente di avere una rivelazione, ma poi ogni giorno io devo sostenere, dico a me, sostenere la rivelazione di essere figlio. Oh pastore, ma questo mi fa capire quasi quasi che io non ci credo. No, non sto dicendo questo, perché la fede non è una volta. La rivelazione che io ho di fede deve essere continua nella mia vita. In altre parole, ogni giorno io devo leggere la scrittura affinché lo Spirito Santo mi possa dare rivelazione per sostenere quello che io credo. Amen. La fede non è in un momento e basta. La fede è ora, quindi è istantanea ed è continua nel tempo. Io ho bisogno che qualcosa mi sostenga continuamente attraverso la rivelazione, la mia fede personale. Sì? E quando io perdo questa rivelazione, quello che succede è che io ripiombo nella mentalità di orfano. Prima della caduta, Adamo era in perfetta simbiosi con Dio. In Genesi leggiamo che c'era una stessa mentalità. Addirittura Adamo e Dio erano collegati spiritualmente. Ma quando entrò il peccato nella vita di Adamo, quello che è successo è che Adamo è stato separato da Dio. Il peccato lo ha separato. E quello che è avvenuto è che la mentalità di orfano è entrata nella vita di Adamo. Non sentiva più di essere figlio. E vedete, in qualche scrittura dopo Genesi 2, o dopo Genesi 3, vedete che poi dice che lui cominciò a generare figli a sua immagine e somiglianza. In altre parole, tutta l'umanità è contagiata da questa mentalità, l'essere orfani. Cosa ti porta l'essere orfani? L'essere orfani ti porta insicurezza, ti porta mancanza di identità. E senza identità e senza sapere di chi sei figlio, ti manca anche l'eredità. Magari io comprendo che ho eredità, ma siccome la mia mentalità è sempre quella di essere un orfano, o sempre quella che mi devo guadagnare qualcosa, o devo fare qualcosa, non vivo nella mentalità di essere continuamente figlio. Gesù viveva nella mentalità, anzi Gesù viveva nella identità di essere figlio. La prima cosa che Dio disse di lui quando fu presentato al battesimo, disse: questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Non aveva fatto niente Gesù ancora, non aveva compiuto nessuna opera, non l'ha detto alla fine del suo ministero, l'ha detto all'inizio. Amen. Non l'ha detto dopo che lui aveva fatto un sacco di cose, ha detto: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Questo ci deve fare comprendere che ciò che noi facciamo non lo facciamo per guadagnare l'identità di figlio, noi lo facciamo quando abbiamo compreso appieno che siamo figli. E a volte siamo lì in quello stadio in cui diciamo: dovremmo fare qualcosa, ma Signore, ma è troppo difficile, ma Signore è troppo complicato, fino a che non entriamo per rivelazione nel comprendere che dobbiamo cercare l'identità di essere figli per iniziare a fare qualcosa. Il servo cerca di servire attraverso le proprie forze e lo fa perché è servo, ma il figlio che serve è un figlio che lo fa dalla consapevolezza dell'identità e lo fa perché ha a cura il padre e il cuore del padre. Venerdì agli studi stavo parlando del cuore paterno, di come si fa a ricevere un cuore paterno. Stavo dicendo, più noi ci avviciniamo al cuore paterno di Dio, più noi entriamo in simbiosi con Dio, più noi cominciamo a sentire le stesse compassioni che Dio sente per l'intera umanità. In altre parole, se io aprissi idealmente una porta che sia il cuore di Dio, quello che troverei dentro il cuore di Dio è l'intera umanità. E non potrei fare a meno di amare le persone, di sostenerle nella preghiera, di prendermi cura di loro se comprendo a fondo qual è il cuore di Dio. Puoi dire amen? E più io mi avvicino al suo cuore, più mi verrà naturale fare delle cose che sono in linea con il suo cuore. Mi sto spiegando bene? In altre parole, se io cerco di fare le cose per Dio, con i miei sforzi, senza comprendere che prima devo ricevere la sua paternità e l'avere ricevuto per rivelazione di essere figlio, mai io andrò a fare delle cose come un figlio di Dio. Amen? Scuoti la persona che è accanto e gli dici: noi siamo figli. Alleluia. Quando il nemico ha attaccato Gesù nella tentazione, delle quattro tentazioni, due delle tentazioni furono sulla sua identità. In altre parole, il nemico gli disse: se tu sei figlio, se tu sei il figlio di Dio. Gli disse se, di con me, se. E spesso l'avversario verrà nella tua vita e ti dirà: ma se tu sei veramente il figlio di Dio. E sapete che succede? È successo anche a me. Spesso il nemico viene nella nostra vita e ti dice: se tu sei figlio, e in quel momento quasi cominciamo ad avere timore. Perché diciamo: ma e se Dio non mi risponde su questa preghiera? La faccio o non la faccio? La faccio fare al pastore, che lui sicuramente Dio gli risponde. E io facevo così. Andavo dal responsabile e dicevo: ti prego, preghiamo insieme. Ma la mia fiducia era più sulla sua preghiera che non sulla mia. Accadeva solo a me, sì? E io dicevo: ah, responsabile, preghiamo. Ma in realtà il mio modo di parlare era: oh, prega. Perché a te il Signore ti ascolta sicuramente. La domanda è: perché a te il Signore non ti ascolta? A me il Signore non mi ascolta. Ecco, se ho questi dubbi, io posso dire ogni giorno che sono figlio di Dio, ma non ci sto credendo realmente. Amen? Se ho questi dubbi, non ci sto credendo realmente. Posso dire che sono figlio di Dio, ma io non so se la mia preghiera viene ascoltata. Come non lo sai? Se sei figlio di Dio, e io so che noi siamo figli di Dio, la mia preghiera è ascoltata o no? Sì o no? Però poi comincia il pensiero: però sai pastore, forse la mia vita non è proprio in linea, quindi ho paura. Prega sempre tu, che è meglio, siamo più sicuri. Ma la certezza più grande la possiamo avere quando abbiamo sicurezza che siamo figli e che Dio ci ascolta. Anche perché il pastore potrebbe passare un momento particolare nella propria vita. Magari tu gli stai affidando la preghiera e non succede niente. Ne va anche della tua vita. Io non posso garantirti che ogni preghiera che faccio Dio mi ascolta. Può essere che non mi ascolta in quel momento. Perché ho litigato con mia moglie magari. Perché non le ho dato il giusto onore. Ma non succede mai, noi non litighiamo mai. Grazie che tu ci credi. Uno dei segnali se noi abbiamo un cuore di orfano, perché vedete, spesso dobbiamo analizzare i segnali che ci sono nella nostra vita. Perché se io vi dicessi, alzi la mano chi è che sente che ha un cuore di orfano? Nessuno. Alzi la mano chi sente che ha un cuore di figlio? Poi c'è una parte che è indecisa. Cioè io non l'alzo. Non l'alzo, pastore, perché voglio vedere dove vai a parare. E poi forse l'alzo. Noi in realtà, o meglio, io faccio questo lavoro su me stesso. Spesso quando devo giudicarmi, mi giudico dai segnali che faccio con i miei gesti, con le mie parole. Più che dire ci credo o non ci credo, analizzo i miei segnali. E vedete, uno dei segnali di quando uno ha un cuore di orfano è quello che ha bisogno sempre continuamente di conferme. Ora, attenzione, non è sbagliato chiedere il consiglio se uno sta facendo una cosa giusta o sbagliata, non sto dicendo quello. Ma il bisogno continuo di ricevere conferme se quello che stai facendo è qualcosa che è buono, è qualcosa che è male, ho fatto bene in questo, ho fatto male, lo devo fare meglio, non lo devo fare. Questo è un sintomo che in realtà io non ho chiara consapevolezza che Dio mi ha detto di fare una cosa e che Dio sta approvando quello che io sto facendo. Ma è un sintomo che il mio cuore ha ancora degli aspetti di orfano. Io non devo provare se Dio è mio padre o no. Quando Gesù rispose alla tentazione e il nemico gli disse se tu sei veramente figlio di Dio, non è che Gesù ha detto in quel momento aspetta, fammi controllare. Padre, ma tu sei realmente mio padre? Non aveva bisogno in quel momento di avere una conferma. Gesù gli disse, io neanche ti rispondo direttamente con la parola. Perché? Perché la fede è certezza, dico me, la fede è certezza. Non hai bisogno di chiedere a qualcuno, a qualcosa o qualche evento, se Dio è tuo padre o no. La fede che è dentro di te ti dà piena certezza che tu sei figlio di Dio. Tocca alla persona che è accanto, gli dici siamo figli di Dio, è così. Cos'è il cuore? Ora, senza entrare nei termini medici, non c'è Mariella, meno male, se non avrebbe dato la definizione, ma cos'è il cuore? Il cuore per la scrittura è la parte dove risiedono tutti gli affetti. E Gesù ha detto dove c'è il tuo tesoro c'è il tuo cuore. La cosa a cui tu tieni di più, la cosa a cui tu dai più valore è nel tuo cuore. Amen? Ora, se ci sono i tuoi figli nel tuo cuore, stai scalzando il posto di Dio. Se c'è tua moglie, se c'è tuo marito, se c'è il lavoro, stai scalzando il posto di Dio. Se nel tuo cuore il tuo tesoro è Dio, allora tu sei un adoratore. Per come il Padre sta cercando. Il Padre cerca adoratori, cioè persone che hanno nel proprio cuore come tesoro Dio. Amen. Prendiamo insieme Ebrei 3 al verso 10. La trasformazione con cui noi cooperiamo a ciò che Dio vuole fare nella nostra vita inizia nel nostro cuore. Ed è prerogativa nostra, non è qualcosa che possiamo lasciare nelle mani di Dio. Ebrei 3, verso 10. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi, errano sempre col cuore. In altre parole, tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi diciamo, tutto quello che noi pensiamo ha origine nel cuore. E se noi andiamo ad agire su quello, tutta la nostra vita sarà trasformata. Di come è trasformata? Allora, se ci sono delle trasformazioni che si sono fermate in questo momento, che sono quasi come bloccate, se dici, Signore, ci sono delle cose che io avevo cominciato nella mia vita, ma è come se si fossero fermate, interrotte, dobbiamo andare a agire necessariamente nel nostro cuore. Dico me cuore. Scuoti la persona che è accanto e dice cuore. Prendiamo insieme intanto il Salmo 16. Il cuore che non viene trasformato, che non è rinnovato del continuo, non va automaticamente verso Dio, va verso altre cose. Gesù stesso ha detto che va verso ciò che tu ritieni che è un tesoro. Anche quello è un segnale. Comprendere nel mio cuore qual è il tesoro, cioè a che cosa tengo di più, quello mi fa comprendere se il mio cuore è pronto per una trasformazione. E quando noi comprendiamo che c'è qualcosa che sta scalzando il posto di Dio, faremo bene a mettere Dio al centro del nostro cuore. Perché quando mettiamo Dio, quando troviamo in Lui il nostro tutto e la nostra soddisfazione, niente ci può essere rubato. Niente. Salmo 16, verso 11. Un altro segnale per comprendere cosa c'è nel nostro cuore è se siamo gioiosi oppure no. Ora attenzione, non sto parlando che ogni tanto non puoi avere una giornata triste perché ci sono delle notizie che ti rattristano. Anche la Bibbia dice di piangere con chi piange, di ridere con chi ride. Quindi ci sono dei momenti nella nostra vita dove abbiamo della tristezza. Ma un conto è avere della tristezza, un conto è essere tristi. Amen? Salmo 16 verso 11 dice: tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è scarsezza di gioia alla tua presenza. C'è qualche momento di gioia alla tua presenza? No. C'è tracce di gioia alla tua presenza. Quando sono andato alla tua presenza mi era parso di vedere da lontano una gioia. No, dice che c'è che c'è abbondanza di gioia. Ora diciamoci la verità, ogni volta che noi andiamo via dalla presenza di Dio o ogni volta che non cerchiamo la presenza di Dio per la gioia, è sintomo che non abbiamo compreso che siamo figli, ma che siamo orfani, perché l'orfano è ancora alla ricerca di qualcosa che può dargli soddisfazione. Il figlio ha compreso che alla presenza del padre c'è abbondanza di gioia. Il figlio prodigo ed il fratello vivevano nella casa del padre, ma non avevano acquisito la capacità e la rivelazione di prendere piacere di stare nella casa del padre. Il primo addirittura desiderò andare via per cercare piaceri che potessero soddisfarlo, che potessero dargli questa abbondanza di gioia. Il secondo era nella casa del padre, ma non godeva nella relazione col padre questa abbondanza di gioia. Nessuno dei due. Ma quando riceviamo la rivelazione di essere figli, l'essere figli e quindi accedere continuamente alla presenza del padre ci dà abbondanza di gioia. Dico con me abbondanza di gioia. E cosa significa? Che tu sei soddisfatto, non hai bisogno di altro, non sei attaccabile, non sei tentabile, perché la presenza di Dio ti dà continuamente tutto ciò di cui tu hai bisogno. Pastore, quanto vorrei aver capito questa cosa, perché a me spesso ci provo ma poi non riesco a trovare piena soddisfazione. È giusto, è un percorso, è qualcosa che Dio ti deve dare rivelazione ogni giorno. Se ad oggi io e tu non riusciamo a trovare la piena soddisfazione nella sua presenza, non è che la sua presenza realmente non ha soddisfazione piena, è che deve crescere in me la rivelazione che nella sua presenza c'è abbondanza di gioia. Deve cambiare. Di come cambiare? Trasformare. Si deve trasformare qualcosa nella mia mentalità, nel mio cuore. Genesi 45,7. Voglio farvi vedere questo. Ora sempre Dio lascia sulla terra un residuo. Troverete spesso nella scrittura che la Bibbia parla di residuo. Residuo, rimanente. Qualcosa che rimane dopo una cernita, qualcosa che rimane dopo una... basta una, voi aggiungeteci la parola. Genesi 45 verso 7. È Giuseppe che parla e dice: ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra. Dico, com'è il residuo? E per salvarvi la vita con una grande liberazione. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del Faraone, come signore di tutta la casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Ogni volta Dio si conserva un rimanente, un residuo. Lo trovate anche quando parla con Elia e dice: io ho lasciato un residuo di... In altre parole, Dio lascia sempre un residuo per essere di testimonianza del suo amore e della sua volontà per gli uomini. La domanda che ora ci dobbiamo porre è: io faccio parte di questo residuo? Pastore, perché residuo? Perché non tutti? Perché la scrittura ci dice che molti sono i chiamati, e quella parola molti in greco vuol dire tutti. Tutta l'umanità è chiamata, ma pochi sono gli eletti, cioè pochi sono coloro che rispondono a questa chiamata. Per questo Dio si conserva sempre un residuo, cioè persone che hanno deciso di essere la testimonianza vivente di quello che Dio vuole fare ora, oggi. Amen? Come faccio perciò a sapere se io faccio parte del residuo, del rimanente di Dio? La prima cosa, segnalo, sono tutti quelli che stanno vivendo il presente di Dio. Se tu fai parte del rimanente, stai vivendo il presente di Dio, non stai parlando di un Dio storico, non stai cercando un Dio religioso, tu stai continuamente cercando il Dio che si presenta nell'ora, in questo momento. Se tu fai questo continuamente, fai parte di questo residuo. La seconda cosa, hai chiaro qual è la volontà di Dio per la tua vita nel momento che stai vivendo? Giuseppe, nel versetto che abbiamo letto, ha chiara coscienza che Dio lo aveva chiamato ad andare davanti ai suoi fratelli perché ci fosse un residuo. Quindi la seconda caratteristica di quelli che fanno parte di questo residuo del rimanente sono quelli che hanno chiara coscienza che Dio li ha chiamati a fare qualcosa. Quanti di voi avete chiara coscienza che Dio vi ha chiamato a fare qualcosa? Se Dio ti ha chiamato a fare qualcosa, vuol dire che ogni giorno io devo chiedere a Dio: Signore, che cos'è che tu mi hai chiamato a fare? Qual è l'azione, anche piccola, quotidiana, che io devo fare oggi per rispondere a questa chiamata? Amen? Galati 5,16. Cosa succede quando non siamo trasformati? Quando non siamo trasformati, quello che accade non è solo che ci fermiamo, ma che indietreggiamo. Ora io dico: camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. Oh, quante volte abbiamo cercato invece di sconfiggere i desideri della carne, cercando nella nostra volontà, cercando nella nostra forza. Ora Paolo è chiaro: camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte, dite con me opposte. Sono opposte, vanno in direzioni contrarie e a volte anzi vanno in direzioni verso l'una verso l'altra, sono opposte, contrarie. Cosicché voi non fate quello che vorreste, ma quando siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. In altre parole, ogni volta che noi non procediamo verso questa trasformazione, non lasciamo lo Spirito Santo agire nelle nostre vite, quello che avviene è che iniziamo a camminare secondo i desideri della carne. È un automatismo che avviene. Ma quando noi camminiamo nello spirito, quello che avviene è che cominciamo ad adempiere i desideri spirituali in maniera automatica, semplicemente perché abbiamo detto: Signore, voglio camminare nello spirito. Tocca la persona che accanto gli dice: camminiamo nello spirito, che è meglio. Come ti accorgi che hai smesso di essere trasformato? E che il messaggio, il cuore di questa mattina è quello che, se ancora non lo siamo, è: mettiti in trasformazione. Se ti sei fermato, se ti sei fermata, è: ricomincia a essere trasformato. Avete notato che quando abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita, i primi 2 anni quasi di conversione siamo stati trasformati in una maniera veloce. Abbiamo lasciato un sacco di cose, completamente trasformati. Dopo questo periodo è come se la nostra trasformazione avesse subito un rallentamento. E forse a volte la nostra trasformazione si è arrestata, perché abbiamo detto ci basta così, va bene così. Però non ci siamo accorti che arrestando questa trasformazione, cioè Paolo dice ma siate trasformati, metamorfosi, fino a un livello finale. Il livello finale abbiamo detto che è la statura di Cristo. La domanda è, se io, pastore Giovanni, non sono arrivato alla statura di Cristo, vuol dire che devo essere ancora in trasformazione? Sì o no? Sì. Vuol dire che la mia trasformazione non si deve arrestare fino a che non ho raggiunto una maturità. Ora qualcuno potrebbe dire, allora non smetteremo mai di trasformarci. Non lo so, non metto la parola mai. Io so qual è la mia destinazione di trasformazione. E finché non ci sono arrivato non posso smettere di essere trasformato nel continuo. E sono trasformato infatti di gloria in gloria attraverso l'azione dello Spirito Santo. Come mi accorgo quindi che ho smesso di essere trasformato? Ho cominciato ad accontentarmi. Mi sono detto va bene così. E d'altronde mi confronto io con Rosalba e quindi secondo me sono trasformato di più di lei. E mi basta, finché non vedo che lei fa un passaggio in più io mi posso stare fermo. O mi sono confrontato con mia moglie e fino a che lei non si trasforma ancora di più io perché mi devo trasformare. O mi confronto col mio responsabile, o col mio leader, o col mio datore di lavoro, faccio un confronto e dico mi basta così e mi fermo dall'essere trasformato. Seconda Timoteo 3:5. Quello che avviene è che io comincio a essere più interessato all'apparenza che alla sostanza. Mi interessa di più la forma che non la potenza. Mi interessa di più avere una forma di essere credente, di definirmi tale, avere la targhetta di sono un credente, piuttosto che utilizzare e sfruttare la potenza di Dio perché sono credente. E in Seconda Timoteo, possiamo metterlo, se ce l'abbiamo, 3:5, aventi l'apparenza, dico me, apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la potenza. Io non voglio apparenza nella mia vita, io non voglio una forma nella mia vita, e se mi accorgo che io sto diventando una forma nella mia vita personale, io comincio a scuotere tutto, a mettere in discussione tutto, perché io ho deciso di vedere la potenza di Dio nella mia vita. Ma quello che può succedere, sapete, lungo il cammino è che ci stanchiamo, è che spesso non abbiamo la forza di reagire, vediamo che siamo in certe condizioni. E io questa mattina, questo messaggio per tutti quelli che non riescono ancora a reagire, che comprendono di essere entrati forse in una forma di apparenza, ma sono interessati realmente alla sostanza, alla potenza di Dio. E quando una persona non sente più il bisogno di trasformazione, si è adeguata, si è conformata. Ma Paolo dice, non vi conformate. Quando non senti il bisogno di essere trasformato, perché per te va bene così, perché tu la pensi così, e quasi quasi portiamo Dio a pensarla come la pensiamo noi. Ma dove sta scritto questa cosa? E magari c'è un insegnamento in chiesa, E la tua prima reazione non è andare a cercare nella scrittura e dire: ma dove sta scritto? E se qualcuno magari ti porge anche dove sta scritto, tu dici: ma questo dipende dall'epoca dove è stato scritto. E se magari uno ti spiega anche l'epoca, ma è stata tradotta in tante lingue, chissà se è proprio quello che diceva così. E allora basta, cioè. Ma quando io voglio realmente essere trasformato, è perché non mi accordo più nel livello dove sono. Comincia a dire: Signore, io voglio di più, io non voglio essere conformato, io non voglio avere la targhetta di credente, io voglio sperimentare la potenza di Dio. Perché se dico che sono un credente e poi non sperimento la presenza di Dio, la potenza di Dio, a che serve dire che sono un credente? A che serve dire che sono un cristiano se poi non posso dimostrarlo? Allora la parola chiave è: Dio ha fatto il suo compito, il suo piano perfetto di redenzione ti ha messo in pole position. Forse non eri neanche iscritto in gara. Il suo piano perfetto di redenzione ti ha portato direttamente al traguardo come vincitore. Ma adesso quello che lui non può fare e andare contro la tua volontà. E la tua volontà è qualcosa che solo tu puoi offrirgli. Una volta ascoltai un predicatore che stava dicendo: spesso noi pensiamo che non abbiamo nulla da dare a Dio, perché lui ha già tutto. Ma c'è una cosa che Dio non ha, ed è la mia volontà. E se è una cosa che io gli posso offrire, oltre il ringraziamento, oltre la lode e l'adorazione, è la mia volontà. Ed è dire: Signore, voglio essere trasformato, perché riconosco che ancora sono lontano dall'agire come agiva Gesù, dal pensare come pensava Gesù, dall'amare come amava Gesù. Sono molto lontano, ho bisogno di essere trasformato. Di come ho bisogno di essere trasformato? E lui non è interessato a darti l'apparenza, lui è interessato a darti potenza. E questa mattina io voglio accordarmi con il cielo. Perché ognuno di voi, e anch'io, possiamo continuare la trasformazione che è avvenuta quando abbiamo ricevuto Cristo Gesù. E lì dove ci siamo fermati, portare il nostro peso, la nostra difficoltà ai piedi della croce e dire: Signore, ho bisogno di essere trasformato. E ogni giorno voglio prendere questa trasformazione e applicarla nella mia vita. Mentre ci alziamo in piedi,